Con il Papa in Africa. Trasmissioni speciali della Radio Vaticana.
Avec le Pape en Afrique. Émission spéciale de Radio Vatican.
With the Pope in Africa. Vatican Radio Special Broadcasts.
Laudetur Jesus Christus, amici ascoltatori della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Ancora un collegamento per seguire in diretta dall'Angola, in particolare dall'aeroporto di Luanda, l'arrivo di Papa Benedetto XVI in questo secondo paese africano, dopo la partenza avvenuta questa mattina dal Camerun. In studio con me Luis Badiglia Morales, ben trovato Luis, giornalista della Radio Vaticana. Torniamo a trattare l'argomento Camerun, una visita che si è appena conclusa, che ha fatto però parlare molto, soprattutto la stampa internazionale. E io vorrei partire da una domanda, Luis Badiglia. E se il Papa avesse ragione sulla vicenda dei preservativi, tu che cosa diresti?
È una buona domanda e una persona, secondo me, onesta, anche che non è in accordo o che non condivide tutto o parte di quello che ha detto il Papa, poi sarebbe interessante precisare che cosa ha detto esattamente il Papa su questa questione. Il Papa, quello che ha detto in parole povere, e lo ha detto all'interno di un discorso molto articolato e per nulla improvvisato, perché il Santo Padre conosceva questa domanda in anticipo che le sarebbe stata posta sull'aereo, quindi l'ha potuto preparare e certamente non l'ha preparata in modo irresponsabile questa risposta. Tanto così che in pochissime righe lui articola un discorso molto complesso che copre tutta la problematica. A un certo momento dice: è chiaro che i preservativi non aiutano a combattere l'epidemia. E questo lo dicono anche le Nazioni Unite, perché da quanti anni che vengono distribuiti i preservativi o facilitate nel loro uso, e l'epidemia non diminuisce. Quindi questo è il primo dato.
Anzi, in alcuni casi la scienza ci dice che aumenta.
Aumenta. È il caso di New York, dove il sindaco Bloomberg ha distribuito gratuitamente migliaia e migliaia di profilattici, e oggi New York, dopo questa distribuzione, si trova con un indice di persone infette 9 punti superiore alla media degli ammalati nel territorio statunitense. Papa poi ha introdotto un altro problema del quale prima o dopo tutti dovranno incominciare a parlare, e cioè: se noi siamo meno permissivi, se diciamo le cose come stanno, ecco che l'aereo del Santo Padre incomincia a atterrare sulla pista dell'aeroporto 4 febbraio di Luanda, quindi una questione di secondi, e l'aereo pontificio avrà messo le sue ruote su terra angolana.
Toccato terra in questo momento.
Esatto.
È un Boeing 777 dell'Alitalia CAI. Ecco, la prima volta, anche questa è una nota di cronaca che va detta, è il primo volo del Papa sulla nuova Alitalia, potremmo dire.
Alla nuova compagnia italiana. Allora, continuo rapidamente con la seconda parte. Allora, il Papa introduce questa domanda: ma siamo proprio certi che questo preservativo mette fine o mette sotto controllo l'epidemia o addirittura la potrebbe aumentare, quello che dice il Papa e che un po' ha scatenato le furie di molte persone. Già proprio oggi in molti articoli, seppure ancora critici per quanto riguarda quello che ha detto il Pontefice, se fanno questa domanda che tu hai fatto all'inizio: ma e se il Papa avesse ragione? E se lui ci sta dicendo dobbiamo approfondire questo sul quale abbiamo sorvolato? Allora, non è che qui siamo di fronte a una seconda piccola, fra virgolette, africana ratisbona? Ti ricordi quando lì è successo che per via di 2 o 3 parole sparate come pallottole si è montato tutto un discorso, poi si scoprì che non erano parole del Papa perché era una citazione. In secondo luogo era una citazione di un documento storico di moltissimi secoli fa, e in terzo luogo, strada facendo, si scoprì che quello che sul quale il Papa voleva richiamare l'attenzione, cioè che una parte dell'Islam, o meglio alcune comunità musulmane in alcuni paesi del mondo, non hanno fatto i conti con la violenza, era giusto. Potrebbe succedere, anzi sono certo che qui succederà lo stesso, anche perché proprio perché il Papa ha tirato fuori questa questione, incomincia a trovarsi su internet, sui quotidiani, su riviste, un'infinità di materiale scientifico che mette in relazione il problema della diffusione dell'AIDS e l'uso del preservativo in un modo indiscriminato e irresponsabile. Per concludere dicendo una cosa evidente che la gente dimentica e che era il titolo di un giornale del Camerun ieri. L'AIDS non è una malattia qualsiasi, non è un raffreddore, non è una otiti, è una malattia come tutte quelle che si trasmettono sessualmente che coinvolgono l'intero essere umano. Ci sono molti aspetti che entrano in gioco perché sono malattie in cui entra in gioco il comportamento individuale.
Quindi manteniamo aperta questa domanda, e se il Papa avesse ragione, perché io credo che durante l'estate questa polemica di questi giorni sull'uso del preservativo per combattere l'AIDS avrà qualche risposta diversa rispetto a quelle che stiamo dando ora. Evidentemente il Papa potrebbe anche attivare con questa sua riflessione una serie di ulteriori riflessioni anche da parte della scienza. Ne riparleremo forse, Luis, tra qualche mese, credo. Per chiudere questo capitolo, e purtroppo non è la prima volta che ne parliamo, io ti vorrei chiedere anche nella comunicazione degli eventi che interessano la Chiesa universale e la Chiesa locale, quanto contano i giornalisti tifosi? Questo è un termine che coniamo molto per quanto riguarda lo sport, ma spesso andiamo anche a vedere che in altre parti anche dell'informazione spesso vi è un'informazione un po' tifosa. Sei d'accordo su questo?
Sì, perché lo possiamo dire senza dare fastidio a nessuno, almeno non è la nostra intenzione. Qui non è in crisi la comunicabilità del messaggio. Qui è in crisi il modo di fare comunicazione. Con la storia che io mi permetto di chiamare maledetto Dio della brevità, il che significa semplicemente seguire il ritmo che ci ha imposto in questi ultimi 25 anni la televisione, noi non invitiamo più la gente a ragionare. Voglio dire una cosa brevissima che ti può sembrare fuori luogo, ma non lo è per niente. Tutti gli studi ultimi, seri, autorevoli, del perché ha vinto Obama negli Stati Uniti, dicono concordemente che una delle operazioni di maggior successo di Obama è stata quella, prima di dire quello che lui proponeva, creare le condizioni per tornare al discorso, cioè al ragionamento, non più alla battuta, alla sciabola,
allo slogan,
allo spot, alla famosa brevità elevata quasi a un livello sacro, perché se non si ragiona, se tu non mi ascolti e io non ascolto te, saremo sempre costretti a dividerci in bandi, in fazioni, come tu hai detto, chi è a favore e chi è contro, il famoso metodo del Daily Me. Cioè, ognuno si fa un suo quotidiano e nella logica del Daily Me ognuno si cerca quelli che confermano la sua opinione e non quelli che magari la mettono in discussione. Ognuno cerca quelli che sono contro il Papa o quelli che sono a favore del Papa. Qui la questione, e la sta dicendo Benedetto XVI quando era cardinale teologo, la questione è la ragione. E la ragione è un motore vuoto, è un motore splendido, ma è vuoto. Ha bisogno di materia prima per lavorare. La materia prima sono le idee e l'esperienza.
Luis Padiglia, ancora una domanda su questo tema e poi veramente andiamo a seguire il Papa in Angola. Ripeto, per quanti solo ora si fossero messi in collegamento con il canale 105 Live della Radio Vaticana, il Papa è atterrato intorno alle 12:38 all'aeroporto internazionale di Luanda. Sentite il segnale che ci arriva in sottofondo, purtroppo dobbiamo dire che a livello tecnico le comunicazioni dall'Africa non sono le migliori, ma comunque abbiamo la possibilità di seguire questo avvenimento anche in collegamento con i nostri inviati. Luis Padiglia, quanto queste informazioni, ad esempio sull'uso dei preservativi nella lotta all'AIDS, sono condizionate dai poteri economici, dai poteri, dagli uomini di potere? Non dimentichiamoci che in Europa ci sono molti stati che producono a livello industriale, condom, preservativi e quant'altro. Cioè, quindi un interesse anche economico dietro, potrebbe essere una chiave di lettura?
Certo che lo deve essere, perché non possiamo essere ingenui. Non c'è ombra di dubbio che molta gente che si è dichiarata contraria, favorevole a quanto ha detto il Papa, lo fa in buona fede. e va tenuto in considerazione questo. Ma c'è molta altra attività, in particolare sulla rete, su internet. Basterebbe andare a vedere le centinaia e centinaia di siti o di blog dove compare pubblicità, che sicuramente è pagata, delle farmaceutiche che producono i preservativi. Non c'è ombra di dubbio che anche le farmaceutiche, in un qualche modo, e lo abbiamo visto anche in passato, premono su questa, su questo modo di ragionare e di presentare le cose. Non sono assente di questa cosa. Io non sto qui urlando al complotto, perché evidentemente non esiste. Capisco che anche le multinazionali, detto in un modo chiaro e tondo, facciano il loro interesse, ma questo non mi autorizza a mettere la testa sottoterra come lo struzzo. Io dico benissimo, c'è un problema, lo possiamo discutere dal punto di vista morale, religioso, sociale, clinico, medico, però non posso dimenticare che qui c'è un bel po' di gente in giro per il mondo, che sono proprio alcune farmaceutiche, che con questo hanno guadagnato e continuano a guadagnare montagne di miliardi di dollari.
Papa Benedetto è un papa scomodo per chi pensa politicamente corretto?
Abbastanza, perché è un papa che invita soprattutto a ragionare, che non dà nulla per scontato, che è il primo a mettersi di fronte alla critica dei comportamenti che non sono corretti da parte della Chiesa, del clero. Cioè un papa che innanzitutto è autocritico, sia come capo della Chiesa sia come teologo. È un papa che invita a non dare per scontato nulla, che invita continuamente a approfondire, a non prendere per oro colato qualsiasi affermazione, e lo fa addirittura quando fa il pastore, cioè quando diffonde il proprio messaggio cattolico, e spesso parla come un professore, scrive con molte domande, cerca la fondamentazione storica e via dicendo. In questo senso è scomodo, e più che scomodo, non è funzionale al sistema. Il sistema va avanti con le battute, con lo sbeffeggio, con l'accetta, dove l'importante è sapere da quale parte stai o da quale parte non stai. Il Papa invece ti invita a dire che cosa pensi e perché la pensi.
E chiudiamo il capitolo Camerun, apriamo il capitolo Angola. Il Papa alle 12:38 circa è atterrato con un Boeing 777 di Alitalia CAI, che è partito intorno alle 10 dall'aeroporto del Camerun di Yaoundé. Stiamo per seguire in diretta da Luanda il saluto del Presidente della Repubblica Angolana Dos Santos al Papa. Tra qualche istante avremo modo di ascoltare il suo discorso in portoghese e cedo la linea proprio a Luanda, alla nostra Dulce Araújo, per una breve traduzione.
Comitiva che o accompagna, minhas senhoras e meus senhores, ao pisar pela primeira vez o solo angolano, desejo-lhe, em nome do povo angolano, as mais calorosas boas-vindas, esperando que Sua Santidade e toda a comitiva que o acompanha se sintam tão bem em Angola como no Vaticano. E con grande aspettativa.
Maria Dulce?
Sì, sua ci sono, visita.
Stai seguendo, allora, quindi un saluto, le prime frasi sono di saluto.
Certo, e di benvenuto al Papa, sperando che si senta bene qui a Luanda come si sente in Vaticano.
Puoi entrare anche per sottolineare altri aspetti, anche Luis Badiglia qua da studio, possiamo anche fare questo doppio studio per seguire il discorso del Presidente.
Sì, sto tentando di seguire qui.
Riconosce nella sua persona il rappresentante supremo della Chiesa Cattolica e aguardano con ansia la messaggio di fede e di speranza che gli va a trasmettere.
Allora, il Presidente sta dicendo che la popolazione angolana riconosce nel Papa il rappresentante supremo della Chiesa Cattolica e che sperano da lui un messaggio.
E apprezzo di tutti gli angolani che faranno tutto o che stiver al seu alcance per dare a sua visita a dimensione, a elevazione e a projeção che ela merece.
Ecco, gli angolani faranno di tutto perché affinché la visita del Papa abbia la proiezione e tutta la dimensione che merita.
E educativa, levar aos cantos mais recônditos do nosso planeta, é também com grande alegria que acolhemos Sua Santidade.
Il Presidente esprime la gioia con cui accolgono il Papa qui a Luanda.
La realizzazione del mesmo ideal, che è o di consolidare una nazione spiritualmente armonica e tolerante, capaz de assumir as suas responsabilidades em defesa da honra e da dignidade humanas, da justiça, da solidariedade, da liberdade e da paz universal. De facto, só esses valores proporcionam a reconstrução de uma vida nova. E, nesse particular, a Igreja, em especial a Igreja Católica, por ser aquela que congrega o maior número de fiéis, tem um papel relevante a desempenhar. Esse papel já vinha sendo assumido nos constantes apelos à paz e à reconciliação, e também na recuperação do tecido social profundamente atingido pelo conflito armado, através da difusão de princípios éticos, morais e cívicos.
Ecco, il Presidente ha messo in rilievo i valori della libertà, del valore della vita, valori che la Chiesa Cattolica in particolare mette sempre in avanti e che in tutti questi anni ha trasmesso attraverso degli appelli di pace quando qui c'era ancora la guerra, richiamando ai principi etici e civili.
Oggi já são visíveis os sinais da reconstrução de Angola.
Oggi sono già visibili i segni di ricostruzione dell'Angola.
Dizer que os benefícios da paz já se fazem sentir em maior ou menor grau na vida de cada cidadão.
I benefici della pace si fanno sentire in gradi diversi nella vita dei cittadini.
Que ainda há um longo caminho a percorrer para construirmos o bem-estar para todos.
Siamo comunque coscienti, dice il Presidente, del lungo cammino che dobbiamo ancora percorrere per garantire una vita degna a tutti i cittadini.
Non è alheio o papel da direção da Igreja e dos seus pastores e a compreensão do Estado do Vaticano com quem mantemos as melhores relações.
E in questo contano con l'apporto della Chiesa e anche del Vaticano, con cui lo Stato angolano mantiene delle buone relazioni.
E spero che si cumpram tutte le sue aspettative sulla religiosità e fé del povo angolano e sulla sua disponibilità per difendere la pace e l'armonia tra le nazioni di tutto il mondo.
Quindi il Presidente spera che le aspettative del Papa nei confronti della religiosità e della disponibilità dei fedeli angolani nella difesa della pace non siano deluse.
E passiamo ora al saluto del Papa.
Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica, illustrissime autorità civili e militari, venerato sermons no episcopado, queridos amigos angolanos, con un profondo sentimento di rispetto e simpatia.
Con vivi sentimenti di deferenza e amicizia metto piede sul suolo di questa nobile e giovane nazione nell'ambito di una visita pastorale che nel mio spirito ha per orizzonte il continente africano, anche se i miei passi ho dovuto circoscriverli a Yaoundé e Luanda.
Tengo presente l'Africa in generale
Sappiamo tutti però che nel mio cuore e nella mia preghiera ho presenti l'Africa in generale e il popolo di Angola in particolare, al quale desidero offrire un cordiale incoraggiamento a proseguire sulla via della pacificazione e della ricostruzione del paese e delle istituzioni.
Presidente, come se potrei agradecere o amare il convite che mi fa per visitare.
Signor Presidente, inizio con il ringraziare per l'amabile invito che ella mi ha fatto di visitare l'Angola e per le cordiali espressioni di benvenuto appena rivoltemi. Voglio aggredire i miei deferenti saluti e i migliori auguri che estendo alle altre autorità qui gentilmente convenute ad accogliermi. Saluto tutta la Chiesa Cattolica in Angola nella persona dei suoi vescovi qui presenti e ringrazio tutti gli amici angolani dell'affettuosa accoglienza che mi hanno riservato.
A quanti mi accompagnano per la radio e televisione, chiedo espressione da mia amizade.
A quanti mi seguono mediante la radio e la televisione, giunga pure l'espressione della mia amicizia con la certezza della benevolenza del cielo sopra la comune missione che ci è stata affidata. Quella di edificare insieme una società più libera, più pacifica e più solidale.
L'illustre visitante che ha pensato Angola nel mese di giugno del 1992.
Come non ricordare quell'illustre visitatore che benedisse l'Angola nel mese di giugno del 92? Il mio amato predecessore Giovanni Paolo II, instaccabile missionario di Gesù Cristo fino agli estremi confini della terra. Egli ha indicato la via verso Dio, invitando tutti gli uomini di buona volontà ad ascoltare la propria coscienza rettamente, formata e a edificare una società di giustizia, di pace e di solidarietà, nella carità e nel perdono vicendevole.
Quanto a me, venio da un paese dove la pace e la fraternità.
Quanto a me, vi ricordo che provengo da un paese dove la pace e la fraternità sono care ai cuori di tutti i suoi abitanti, in particolare di quanti, come me, hanno conosciuto la guerra e la divisione tra fratelli appartenenti alla stessa nazione a causa di ideologie devastanti e disumane, le quali, sotto la falsa apparenza di sogni e illusioni, facevano pesare sopra gli uomini il giogo dell'oppressione.
Al dialogo tra gli uomini per superare qualche forma di conflitto e tensione e far essere di cada nazione.
Potete dunque capire quanto io sia sensibile al dialogo fra gli uomini come mezzo per superare ogni forma di conflitto e di tensione e per fare di ogni nazione, e quindi anche della vostra patria, una casa di pace e di fraternità.
Para irdes a incontro unos dos otros sem medo.
In visita di tale scopo dovete prendere dal vostro patrimonio spirituale e culturale i valori migliori di cui l'Angola è portatrice e farvi gli uni incontro agli altri senza paura, accettando di condividere le personali ricchezze spirituali e materiali a beneficio di tutti.
Il Santo Padre ha introdotto qui, rispetto al testo del suo discorso, una riflessione di solidarietà rispetto alle persone che in questi giorni sono state colpite dalle gravi conseguenze delle alluvioni che hanno spassato via numerose abitazioni e terre agricole nel paese.
Giuntamente con un particolare incoraggiamento e confianza per ricominciare come aiuta di tutti.
Il Santo Padre finisce questa parte dicendo che aspetta una risposta tempestiva della comunità internazionale e incoraggia tutti a ricominciare da capo, come deve essere fatto ogni qualvolta occorre, succede questo, nel segno della speranza.
Cari amici angolani, prosegue il Papa, il vostro territorio è ricco, la vostra nazione è forte, utilizzate queste vostre prerogative per favorire la pace e l'intesa fra i popoli, su una base di lealtà e di uguaglianza che promuovano per l'Africa quel futuro pacifico e solidale al quale tutti anelano e hanno diritto. A tale scopo vi prego, non arrendetevi alla legge del più forte, perché Dio ha concesso agli esseri umani di volare al di sopra delle loro tendenze naturali con le ali della ragione e della fede. Se vi fate sollevare da queste ali, non vi sarà difficile riconoscere nell'altro un fratello che è nato con gli stessi diritti umani fondamentali. Purtroppo dentro i vostri confini angolani ci sono ancora tanti poveri che rivendicano il rispetto dei loro diritti. Non si può dimenticare la moltitudine di angolani che vivono al di sotto della linea di povertà assoluta. Non deludete le loro aspettative. Si tratta di un'opera immane che richiede una più grande partecipazione civica da parte di tutti. È necessario coinvolgere in essa l'intera società civile angolana. Questa però ha bisogno di presentarsi all'appuntamento più forte e articolata, sia tra le forze che la compongono come anche nel dialogo con il governo. Per dare vita a una società veramente sollecita del bene comune, sono necessari valori da tutti condivisi. Sono convinto che l'Angola li potrà trovare anche oggi nel Vangelo di Gesù Cristo. Come accadde tempo addietro con un vostro illustre antenato. Per opera sua, 500 anni fa, è sorto in Congo un regno cristiano che sopravvisse fino al XVIII secolo. Dalle sue ceneri poté poi sorgere, a cavallo dei secoli XIX e XX, una chiesa rinnovata che non ha cessato di crescere fino ai nostri giorni. Ne sia ringraziato Dio. Ecco il motivo immediato che mi ha portato in Angola: ritrovarmi con una delle più antiche comunità cattoliche dell'Africa subequatoriale. Per confermarla nella sua fede in Gesù risorto ed associarmi alle suppliche dei suoi figli e figlie, affinché il tempo della pace, nella giustizia e nella fraternità non conosca tramonto in Angola, consentendole di adempiere alla missione che Dio le ha affidato in favore del suo popolo e nel concerto delle nazioni. Dio benedica l'Angola. Questo il saluto che il Papa ha rivolto all'Angola, applaudito dal presidente Dos Santos e dalla sua consorte che hanno seguito questo primo momento del Papa in terra angolana. Luis Padiglia, un primo commento. Personalmente, leggendo il testo del Papa, mi ha colpito. In Angola il Papa ha ricordato le sofferenze causate dal nazismo.
Sì, io direi che le due cose che più colpiscono così alla prima lettura, sentendolo al Papa qualche minuto fa, sono da una parte quel commosso ricordo molto affettuoso di Giovanni Paolo II, che praticamente dette la sua vita come missionario andando ai confini dei confini della terra, e poi, come tu hai ricordato, questa rimembranza personale, cioè io ho conosciuto la guerra, so che cosa provocano le ideologie devastanti e disumane, ha detto, e quindi mi sento vicino a voi che di guerra ne avete conosciuto un'altra con ideologie disumane, perché le guerre nel Congo e nell'Angola dopo la fase riguardante la lotta per l'indipendenza o la guerra per la liberazione, come si dice, poi è diventata, quando è entrata nella fase della guerra civile, uno scontro ideologico, tre gruppi di ideologia diverse da tutta la gamma, dal marxismo-leninismo fino a un ipotetico liberale, ispirazione liberal-democratica. Allora il Papa trasmette la sua esperienza personale. Io conosco le guerre, le ho vissute, le ideologie disumane devastanti, Sono solidale con voi perché vi capisco meglio degli altri.
E tra l'altro il Papa ricorda, a proposito di guerra, che la pace richiede la partecipazione di tutti. Qui si potrebbe già vedere un primo aspetto preciso della presenza del Papa in Angola. La pace serve, ma serve anche per la pace la partecipazione di tutti.
Io direi che è il centro del suo discorso, seppure all'inizio, già nelle due prime righe, lui sottolinea quello che già aveva fatto in Camerun e poi sull'aereo mentre stava andando verso l'Africa. La mia è una visita pastorale, religiosa, quindi all'interno di quella matrice, di quel contesto, poi il Santo Padre mette al centro sostanzialmente la pace, ma fissa delle condizioni. Non è che lui parla di pace in un modo così astratto o buonista, potremmo dire, perché a un certo momento dice che occorre non arrendersi alla legge del più forte. Cioè lui riconosce che nonostante la pacificazione raggiunta c'è il pericolo, c'è il rischio della legge del più forte, che può essere imposta anche con la violenza del potere, con la violenza dell'ideologia, con la violenza del mercato, con la violenza della omologazione culturale alla quale alcuni vorrebbero sottoporre l'Africa. Allora il suo primo messaggio è resistere, cioè non arrendersi alla legge del più forte. In secondo luogo, un'altra condizione per la pace, i poveri. Se dimenticate i poveri non ci sarà la pace, quindi non deludete, dice testualmente, le loro aspettative. In terzo luogo, sono quattro i punti che ha fissato, dopo aver detto non arrendetevi al più forte, non abbandonate i poveri, dice datele coraggio, importanza, centralità alla partecipazione. Cioè non si può fare la pace senza la partecipazione del popolo, senza, cito testualmente, coinvolgere in essa, nella pace, l'intera società civile angolana. Cioè la pace non è un dovere del governo soltanto o dei diplomatici, la pace è un cantiere, come diceva Giovanni Paolo II, aperto a tutti. Quarto punto e chiudo: tutto questo è possibile se sarete in grado di avere valori condivisi di tutti, fra la società e il governo, le autorità e il popolo. Non è possibile costruire strutture giuste, una società in pace, una società giusta, se non si fa in base a valori condivisi che riguardano questa giustizia, questa pace. Allora il Papa dice: andiamo avanti, sono qui per incoraggiarvi, per appoggiarvi, avete la mia solidarietà, però avete anche questi compiti, voi, non io.
Noi finiamo qua, io ringrazio tutti i tecnici che hanno partecipato a questa edizione, i colleghi, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.